Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, vi trasmettiamo oggi la seconda parte di una catechesi tenuta dal vivo da Padre Bernardino Maria Abate per approfondire il tema riguardante la Chiesa. La prima parte di questa catechesi l'avete ascoltata domenica scorsa e oggi vi trasmettiamo la seconda parte. Ave Maria.
Poi ecco, è importante che alla fine noi possiamo dire che nel Nuovo Testamento la Chiesa in che modo viene definita? Viene definita il popolo di Dio, discendente dall'antico Israele, ricostituito da Gesù il Messia, suo Signore e suo capo, meravigliosamente arricchito dallo Spirito Santo, cosciente di avere una missione di salvezza per l'umanità. Questo è anche molto bello considerare, proprio alla luce del Nuovo Testamento. E quindi vedete che grazia noi abbiamo. Ecco, di far parte, ecco, della Chiesa. Ora andiamo al secondo punto, cioè la Chiesa come istituzione di salvezza. Quindi vediamo, ecco, l'origine, il fine, la necessità della Chiesa. Cioè, qui non è che dobbiamo fare tante parole, dice, beh, come fai a dire? Qua ci sono anche ci sono delle definizioni dogmatiche. Cioè, noi sappiamo che la Chiesa è sposa di Cristo, no? E quindi riproduce Cristo, ha i poteri di Cristo. Ma ci sono anche delle definizioni del Magistero. Ecco, il Concilio Vaticano I che cosa dice? Quindi la dottrina cattolica, ecco. E quindi Cristo, l'eterno pastore e vescovo delle anime nostre, per rendere duratura l'opera di salvezza della redenzione, ha deciso di costituire la Santa Chiesa, nella quale, come la casa del Dio vivente, tutti i fedeli saranno uniti dal legame di una sola fede e di una sola carità. Quindi Gesù vuole continuare l'opera di salvezza. Poi, non solo. Il Concilio Vaticano Lateranense del 1215 contro i Catari ha definito che una è la Chiesa universale dei fedeli, fuori della quale assolutamente nessuno si salva. Questo è un dogma. Nessuno può obiettare. E non solo. Ci sono anche altri concili, no? Per esempio il concilio di Firenze, quindi il concilio di Firenze del 1442, che dice: la Chiesa crede fermamente, confessa e annunzia che nessuno di quelli che sono fuori della Chiesa cattolica, non solo i pagani, ma anche i giudei, gli eretici, i cismatici, potranno raggiungere la vita eterna, ma andranno nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, se prima della morte non saranno stati ad essa riuniti. Crede tanto importante l'unità del corpo della Chiesa, che solo a quelli che in essa perseverano, i sacramenti della Chiesa procureranno la salvezza, e i digiuni e le altre opere di pietà, gli esercizi della milizia cristiana, ottengono il premio eterno. Nessuno, per quanto elemosina abbia fatto e persino se avesse versato il sangue per il nome di Cristo, può essere salvo se non rimane nel grembo e nell'unità della Chiesa Cattolica. Questo è il Concilio di Firenze. E non solo, poi abbiamo Pio IX. C'è un'enciclica del 1863 e dice, e poi anche un sillabo del 1864, dice: occorre nuovamente ricordare, riprendere i gravissimi errori in cui si trovano miseramente alcuni cattolici, i quali pensano che giungano all'eterna vita le persone viventi negli errori e lontane dalla vera fede e dall'unità cattolica. Questo è decisamente contrario alla cattolica dottrina. È noto a noi, a voi, che coloro i quali, ecco, poi qua fa, risponde anche a chi ignora invincibilmente la nostra religione, no? Come abbiamo detto prima, è noto a noi e a voi che coloro i quali ignorano invincibilmente la nostra santissima religione e che osservando diligentemente la legge naturale e i suoi precetti, scolpiti da Dio nel cuore di tutti e disposti a obbedire a Dio, conducono una vita onesta e retta, possono con l'aiuto della luce e grazia divina conseguire la vita eterna, giacché Dio, il quale perfettamente vede, scruta e conosce le menti, gli animi, i pensieri e i comportamenti tutti, non soffre per sua somma bontà e clemenza che sia punito con gli eterni supplizi chi non è reo di colpa volontaria. Ma è pure notissimo il dogma cattolico che cioè nessuno può salvarsi fuori della Chiesa Cattolica e che non possono ottenere salvezza eterna quelli che sono pertinacemente contumaci verso l'autorità e le definizioni della medesima Chiesa e quelli che sono separati dall'unità della Chiesa stessa e dal Romano Pontefice, successore di Pietro, a cui dal Salvatore venne affidata la custodia della vigna. Vedete, sono proprio delle... delle frasi proprio precise, chiare, no? Che non possono... E poi dopo, ecco, c'è il sillabo che poi condanna queste proposizioni, no? Cioè dice, questo non è... Se uno dice questo, anatema sit. Cioè, una è, per esempio, ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che, guidata dall'uomo della ragione, ciascuno avrà ritenuta vera e condannata. Gli uomini nel culto di qualsiasi religione possono trovare la via della salvezza eterna e conseguire l'eterna salvezza condannata. E poi quelle che stiamo dicendo, perlomeno, anche questo, perlomeno si deve ben sperare per quanto riguarda l'eterna salvezza di tutti quelli che non si trovano in alcun modo nella vera Chiesa di Cristo, condannato. Poi dice, il protestantesimo è altro che una forma diversa della stessa vera religione cristiana, in questa come nella Chiesa Cattolica, è dato di piacere a Dio. No, no. Vedete, è condannata questa proposizione. E quindi veramente molto, molto, molto chiari. Vedete, ci sono queste varie definizioni. Quindi, come già abbiamo detto, Pio IX, ecco, la Chiesa ha i stessi poteri di Cristo, cioè quello di insegnare, di santificare, e di governare. Qui purtroppo non abbiamo molto tempo, però ecco, cioè la Chiesa, no, deve condurre tutti gli uomini all'unità con Dio, deve portare la salvezza, quindi deve avere anche i poteri e i mezzi corrispondenti. E Gesù ha dato proprio questi poteri agli apostoli. quindi alla Chiesa, proprio questa missione universale, dato in tutto il mondo, predicate il Vangelo, fate discepolo ogni creatura. E quindi noi abbiamo il potere di insegnamento che noi poi praticamente troviamo nel Magistero della Chiesa, no? E quindi questo lo troviamo prima di tutto, e quindi la Chiesa che è custode e maestra, no, della rivelazione, quindi custode della rivelazione e poi la porge, no? E poi esercita la Chiesa con il proprio magistero, pensiamo, prima erano appunto il Papa con gli Apostoli, ora i successori di San Pietro e degli Apostoli sono appunto il Papa e i Vescovi. E quindi il loro insegnamento è cosiddetto magistero. Quindi un magistero vivo, no? Quindi, perché poi c'è la promessa di Gesù dell'assistenza dello Spirito Santo, no? Quindi approfondire le verità, non che ci sono altre verità, ma di approfondire, di poterle anche ben illustrare, anche definire. Quindi quando ci sono le definizioni, i dogmi, sono le verità che già la Chiesa ha, però poi vengono esplicitate. E che la Chiesa in determinati momenti può anche proclamare, quando c'è il dogma, anche il Papa da solo può farlo, oppure il Papa in un concilio, però ci deve essere proprio l'espressione, si chiama ex cattedra, no? E quindi naturalmente sempre per ciò che riguarda la fede e la morale. Quindi c'è l'infallibilità, quindi la Chiesa non può sbagliare, no? Proprio nell'insegnamento, proprio perché c'è il magistero, quindi del Papa con i Vescovi, poi c'è il magistero ordinario e straordinario, purtroppo abbiamo poco tempo, poi c'è il potere, quindi questo il potere di insegnare, poi c'è il potere di santificare. La Chiesa ha per fine di continuare il mondo l'opera redentrice di Cristo, cioè restaurare l'umanità nella pienezza della vita e quindi comunicare la grazia. Ecco, pensiamo per esempio ai sacramenti, no? Quindi il battesimo, la crisi, cioè. E poi soprattutto l'Eucaristia. L'Eucaristia che cos'è? È il sacrificio della croce, che è perpetua, è un rito incruento che si trova appunto nella Messa. Quindi ovviamente noi abbiamo la grazia di poter partecipare alla Santa Messa proprio partecipando all'unico sacrificio di Cristo che si ripresenta, si riattualizza in ogni luogo, in ogni tempo. Quando noi partecipiamo alla Santa Messa è come trovarsi sul Calvario, è lo stesso sacrificio di Cristo, per questo la Messa ha un valore infinito. Quindi ecco l'opera di Cristo che ha fondato la Chiesa, quindi oltre a questo di insegnare, ma anche di santificare attraverso i sacramenti, attraverso la Messa. È Gesù che è presente sempre, no, nell'Eucaristia, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Corpo, sangue, anima e divinità. Vedete, sono veramente cose belle, grandi, no? Quindi la redenzione che viene applicata. La Chiesa, madre e maestro. Poi c'è anche il potere di governo, proprio perché Gesù, ecco, ha voluto la Chiesa gerarchica, che l'ha inventata la Chiesa, quindi con la Costituzione, e quindi come in ogni ordinamento c'è un governo, è così anche nella Chiesa, proprio perché In ogni società, per il retto ordinamento, per espletare le varie funzioni, c'è bisogno di qualcuno che guida, no? Quindi ecco la cosiddetta gerarchia. Quindi è Gesù stesso che ha conferito poi questo potere di governare. Ecco, poi alla fine vediamo, quindi poi ovviamente il Papa è il primato, no? Perché il Papa è stato costituito, cioè come San Pietro, no? Successore di San Pietro, Gesù ha costituito San Pietro come il capo degli apostoli, cioè il suo successore, il capo degli apostoli, vicario, no? Vicario di Cristo, il capo degli apostoli e di tutta la Chiesa. Quindi lui ha un potere universale. E poi, ecco, abbiamo anche i vescovi che sono i successori degli apostoli, che hanno un potere, ovviamente poi questo potere che viene dato da Cristo e poi regolato proprio dal Sommo Pontefice. E quindi i vescovi hanno una potestà che viene poi indicata dal Papa, no? Quindi per esempio con le diocesi oppure qualche incarico alla Santa Sede, eccetera. Ovviamente poi sono per la Chiesa universale, ecco, quindi. Però ecco, poi il capo diretto è proprio il Papa. E poi per le diocesi, proprio vescovo. Poi c'è, non so, le parrocchie, c'è il parroco, no? Quindi nelle comunità religiose, superiori, eccetera. E quindi anche in questo uno, quando obbedisce ai superiori, obbedisce a Gesù, proprio perché così Gesù ha voluto, è anche meritoria, no? Quindi anche quando si obbedisce. Poi ecco, vediamo le proprietà e note della Chiesa. Ecco, per queste le proprietà sono le caratteristiche essenziali della Chiesa stessa che derivano necessariamente dalla sua natura e costituzione. E quindi, come già abbiamo visto, ecco, sono l'infallibilità, poi c'è la perennità e l'immutabilità, perché Gesù ha dato anche questa promessa, no? Che praticamente la Chiesa durerà sempre, finché c'è questo mondo, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Quindi la perennità e l'immutabilità. Quindi praticamente così come è stata costituita, no? Immutabile è come noi la vediamo, come era all'inizio, la vediamo anche oggi, e cioè quale sarebbe, appunto con le sue note, no? Una, santa, cattolica e apostolica. Ecco, vediamo brevemente queste quattro note, no? Ecco, l'unità è la proprietà più essenziale, come pure la nota principale della Chiesa. È quella che poi ci distingue anche dalle altre religioni, no? Anche poi da quelli dei protestanti, perché poi i protestanti, staccandosi dalla Chiesa cattolica, sono formate tante chiese, E continua a dividersi, proprio perché poi hanno perso proprio questa caratteristica che deve essere una, la Chiesa una. Una per l'unità della fede, una per l'unità della morale, no? Una per i sacramenti, una per il governo. E quindi questa unità della Chiesa va intesa non solo come numero, ma soprattutto come unità interiore. E quindi noi abbiamo questo primato, proprio ecco, come è stata costituita Gesù, no? Quindi con il Papa, poi i Vescovi, eccetera. È più semplice avere questa unità, no? Mentre se voi andate anche nelle altre regioni, ognuno fa testa sua, più o meno. E poi la fede, ecco, quello che ci caratterizza, la stessa fede. Vabbè, se uno poi si stacca, non c'è più, no? E quindi la Chiesa forma una cosa sola. Poi un'altra caratteristica che è santa, no? Ecco, la santità che premente rende la Chiesa santa perché? Perché Gesù è il fondatore, no? Santo e il fondatore è ancora presente il nostro capo, la santifica, quindi ecco, con i sacramenti, colazione dello Spirito Santo, e poi abbiamo effettivamente le persone che vivono nella Chiesa, quando sono in grazia di Dio, si possono chiamare sante. Infatti pure San Paolo li chiamava ai santi della Chiesa, no? E poi se permangono anche fino alla fine, no? E quindi muoiono in grazia di Dio, sono persone sante che li troviamo poi in cielo, che li invochiamo pure, no? I santi. E quindi la Chiesa è veramente santa. Poi la Chiesa è cattolica. E questo è anche importante perché cattolica significa universale, cioè mente, si estende per tutti i popoli, per tutto il mondo, quindi non è che si può riservare per una determinata razza o territorio, è per tutti i popoli, per tutti i paesi, per tutti gli uomini. Per questo si chiama cattolica. Universale. E poi c'è l'altra nota, quella dell'apostolicità. Quindi apostolico per l'origine, no? Quindi proprio perché è stata fondata sugli apostoli, ma anche per la dottrina, no? Che ne abbiamo proprio la dottrina apostolica e anche per la successione. E quello che noi possiamo anche utilizzare anche in forma apologetica, come faceva Sant'Ireneo contro le eresie, no? E questo è un argomento importante, storico. Cioè, per vedere ecco, la vera Chiesa, tu devi rifarti alla successione apostolica. Ecco, la Chiesa cattolica ha proprio questo, cioè sia nel Papa sia nei Vescovi ha tutti l'origine proprio dagli Apostoli, mentre le altre Chiese, chiese protestanti, ma pure gli ortodossi perché non riconoscono più il Papa, non c'è l'apostolicità. I protestanti poi hanno perso anche il carattere, cioè prima dell'ordine, no? Perché non ci sono più i vescovi, sono i pastori, i cosiddetti pastori, però non sono ordinati. Mentre gli ortodossi ce l'hanno ancora, il sacramento dell'ordine, però non riconoscono, non hanno, riconoscono la giurisdizione del Papa. Va bene? E quindi l'apostolicità è molto importante. Ecco, infine, quello che poi ci può anche, dobbiamo considerare, ecco, abbiamo visto un po' in generale così, anche che la Chiesa è un corpo, no? Abbiamo detto il corpo mistico, cioè Gesù è il capo. E noi siamo le sue membra. Quindi, come il corpo, ecco, anche se noi consideriamo il corpo è unico, indiviso, visibile, composto organicamente e gerarchicamente, dotato di organi vitali, ossia di sacramenti, formati da membri determinati, senza esclusione dei peccatori. I peccatori che devono poi convertirsi, hanno la possibilità di convertirsi. Se uno poi rifiuta la Chiesa, esce fuori dalla Chiesa, l'eresia, no? Poi la Chiesa è il corpo di Cristo, perché Cristo fu il fondatore di questo corpo, predicando il Vangelo, soffrendo sulla croce, promulgando e fortificando nel giorno della Pentecoste. Quindi Cristo è il capo, sostenitore e salvatore del corpo. E quindi noi definiamo veramente corpo mistico, che chiese il corpo mistico di Cristo, che poi c'è anche un'enciclica di Pio XII su questo. Allora, ecco, siamo alla fine e vogliamo quindi ringraziare il Signore per il dono di essere cristiani battezzati, membri della Chiesa e anche accogliere l'invito di San Leone Magno che in un sermone diceva: ti conosci, o cristiano, la tua dignità, e divenuto partecipe della natura divina, non volere con un ignobile tenor di vita ritornare all'antica bassezza. Ricorda di quale capo e di quale corpo sei membro. È proprio veramente un dono grande, ecco, questo di far parte della Chiesa. Quindi ringraziamo il Signore, ringraziamo Gesù, ringraziamo la Madonna e preghiamo affinché di poter essere sempre fedeli e pregare affinché tanti possano far parte, perché ci sono ancora miliardi di persone che ancora non fanno parte, sia quelli separati, sono centinaia di milioni, e poi i non cristiani. Dobbiamo pregare, fare sacrifici, anche impegnarci per portare il Vangelo a tutte le anime. Grazie, Ave Maria.